Ed allora sono le 10:48, noi ritorniamo alla cronaca. In queste settimane ci siamo occupati di un'espulsione di circa 30 persone, tra cui 28 minori, da un luogo di segregazione che si chiama Best House Rom, un posto che era un deposito che è stato adibito all'accoglienza e alla raccolta dei Rom espulsi. Questo recita la sua definizione ufficiale: dei Rom espulsi da vari campi, sia formali sia informali. In questo caso ci siamo occupati di alcune persone che vivevano in un campo, alle quali era stato detto: andate al Best House Rom per un po' di tempo, perché poi riqualificheremo il posto dove dovete vivere e dove vivevate, quindi avrete un'altra destinazione. Il Best House Rom è una struttura senza finestre e con la luce al neon sempre accesa, dove venivano e vengono fatte vivere circa 300 persone. Questo cubo senza finestre è stato assolutamente mutuato dall'amministrazione attuale, dall'amministrazione precedente. Viene gestito da una cooperativa che si chiama In Opera. È da notare che l'amministrazione è caduta dal cielo, perché evidentemente non si era mai resa conto, questo insomma dalle dichiarazioni che poi si sono raccolte, si sono lette anche sui giornali, che in un posto senza finestre, senza luce, dove la gente non poteva cucinare, dove quindi venivano portati dei pasti già cucinati, sempre per la logica che sull'emergenza si fanno lavorare le persone ma non si modificano in meglio quelli che la subiscono, questa emergenza, che tra l'altro viene creata da chi li sgombera, e stiamo sempre da capo a 12, perché chi li sgombera sono sempre le istituzioni, su varie pressioni elettorali e non. Esiste proprio una task force del comune adibita a questo, che ha lavorato tanto, che ha fatto tanti straordinari e che non ha mai fatto nessuna assenza nel momento in cui bisognava sgomberare qualcuno. E quindi queste persone sono state costrette di punto in bianco a lasciare anche quel posto per avere una sistemazione peggiore, cioè la strada. Una di queste persone era gravemente sofferente dal punto di vista, aveva una patologia acclarata e ha subito le conseguenze dell'avere dormito per 38 giorni in una macchina ed è attualmente ricoverato in ospedale. Di questo cercheremo di parlarne con la persona, l'amica, la compagna che ha seguito personalmente fin dall'inizio questa vicenda, che ci aggiornerà su quello che è successo e soprattutto su come tutte queste notizie riguardo anche le condizioni di salute di questa persona, che è stata buttata d'amblè in mezzo alla strada 40 giorni fa e che delle quali condizioni di salute non è stato assolutamente tenuto conto, insieme alle condizioni di tutti i minori, e per minori si intendono bambini e bambine, che sono stati costretti anche loro a vivere per strada. Tutto questo dall'assessorato non è stato assolutamente tenuto conto, e quindi tra un pochino ci faremo raccontare, sempre dalla stessa persona che ha fatto la corrispondenza questo martedì, gli ulteriori tristi sviluppi di questa vicenda. La corrispondenza di martedì, che è presente sul sito della radio, parlava di una sistemazione, è stata data loro una sistemazione in alcuni container nel Camping River. Il Camping River, lo ricordiamo, è un campeggio dove non andava nessuno, dove non andava nessun turista, che è stato usato, ed è una vecchia proposta dell'Opera Nomadi di usare i campeggi per farle per fare vivere lì i Rom, visti che sono campeggiatori nati, che è stato usato come luogo di, tra virgolette, accoglienza e raccolta delle persone sgomberate. I primi ad andare al Camping River sono stati i Rom e le Romni, le persone, basta con le etichette etniche che non servono a niente, le persone che sono state sgomberate dall'ex SNIA, dai locali dell'ex SNIA Viscosa, dalla fabbrica, chiaramente stiamo parlando dell'ex fabbrica e non del centro sociale, svariati anni fa. Allora un volantino del PD di zona disse che si sarebbe vigilato sulle condizioni di vita, che questo sgombero serviva per migliorare le loro condizioni di vita. Andarono e vennero messe in un posto sempre, cioè dopo prima porta praticamente, lontano, dove veniva, c'era una gestione del campeggio praticamente monocratica, e sono stati portati lì anche queste due famiglie. Ma tra un piccolo spazio di tempo parleremo direttamente con chi ci ha raccontato e ha vissuto questa situazione con loro. E quindi 10:57, siamo in diretta. Buongiorno a te.
Ciao, buongiorno.
E niente, prima ho fatto una piccola introduzione sulla vicenda, insomma, veramente piccola. Noi stiamo parlando appunto di...
Guarda, ti sento un po' a tratti, però sì, ho sentito insomma la tua introduzione. Io volevo, diciamo, fare un attimo un recupero di alcune informazioni che ho dato nel precedente collegamento, perché da una parte insomma ho cercato di spiegare la situazione di estrema la situazione di vita ai minimi termini sotto che loro vivevano quando erano appunto siti dentro il centro accoglienza Best House Rom. Ho parlato delle stanze, la cosa forse che andava sottolineata tanto quando ho parlato del loro vivere in stanze 12 metri quadri è che queste stanze non hanno finestre. Questa cosa andava rettificata, perché sennò non si capisce quanto questo non fosse, non sia un centro accoglienza, ma un lager letteralmente, per cui queste vivevano in una situazione dove non avevano la luce del sole. dove non avevano la possibilità di far circolare l'aria e dove tanti si sono ammalati e vivono lì dentro in uno stato comunque di totale prostrazione. Detto ciò, per tornare alle famiglie di cui avevamo parlato, sì, sono stati ricollocati al camping River, devo dire con da parte di queste due famiglie tanta buona volontà, perché hanno comunque visto la possibilità di recuperare tutta una serie di cose che sono il quotidiano: cucinare, avere uno spazio con delle finestre, avere una porta da aprire e chiudere per entrare e uscire nella loro dimensione, anche se sono in sovraffollamento, perché insomma sono spazi dedicati e destinati a 3, massimo 4 persone, ci vivranno 6 per container, e le stanze non sono stanze, sono comunque loculi, insomma, dove dormire, quindi si mantiene un po' la situazione di disagio, ti ripeto, con tanta buona volontà. Buona volontà interrotta, come anticipavi, da questa ulteriore invece nota negativa. Il padre, uno dei due capi famiglia, è ricoverato da 3 giorni in terapia intensiva. Lui è un cardiopatico, lo è dal 2009, condizione nota a tutti, che non è assolutamente servita a niente, cioè non è che questo ha generato un minimo di scrupolo nel buttarlo fuori insieme a tutti i bambini. Lui ha tenuto duro insieme alla moglie, aveva già fatto un pronto soccorso un paio di settimane fa, poco più di 2 settimane fa, in cui gli avevano diagnosticato un principio di polmonite, e lui ha rifiutato il ricovero perché non avrebbe mai potuto lasciare la moglie e i figli per strada e lui ricoverato. E questo arriverà un momento in cui qualcuno gli dirà che allora se l'è cercata, perché arriveremo pure a questo sicuramente. Fatto sta che lui da 3 giorni è in terapia intensiva con la problematica cardiaca che ha degenerato. Perché? Perché per 40 giorni ha dormito seduto, perché lui ha anche altre patologie, perché la circolazione è totalmente andata in tilt e il cuore ha ceduto proprio. Per cui siamo in una situazione anche ancora un po' critica, in cui stanno cercando di stabilizzargli i valori, di rimetterlo un attimo in sesto. Passerà in reparto, ma quando uscirà non si sa.
Sì, oltretutto sulle condizioni, cioè se c'è una cosa in cui la schedatura dell'amministrazione è veramente perfetta, è la situazione sanitaria. Cioè i bambini rom, le bambine rom vengono vaccinate, rivaccinate, si fanno le campagne, cioè tutto. Voglio dire, non sto parlando soltanto in termini negativi, ma di queste persone si sa veramente sempre tutto, l'amministrazione sa veramente sempre tutto, grazie, cioè ci sono degli uffici appositi, cioè sì, i campi sì. Per Rom erano gestiti, che c'era ancora la security, c'era addirittura appunto il servizio di vigilanza.
Sì, chiamiamolo servizio di vigilanza, per essere carini.
Virgolettiamo tutto, anche per essere carini ricordiamo che quando il servizio di vigilanza, cioè appunto di vigilanza, non si capiva a che cosa vigilasse, perché per esempio parliamo di un altro campo, c'è il campo di Salone che aveva il servizio di vigilanza, però questo servizio di vigilanza non si è mai accorto che gli interventi di richieste per aggiustare le fognature non erano mai stati effettuati, anche se poi furono pagate delle bollette.
Parlare di Cesarina, quello che è poi il campo da dove il camping, da dove venivano. A Cesarina c'era il guardiano, che in realtà era il taglieggiatore, che tagliava la luce, se non veniva pagata una quota assolutamente non certificata, non richiesta dal comune, che finiva direttamente nelle sue tasse. A quel punto lui staccava la luce, staccava l'acqua, e ci sono voluti mesi perché questo personaggio venisse cacciato, nonostante si sapesse perfettamente, sapevano tutti perfettamente come lui gestiva. Quindi cioè, sì. È una condizione di delirio. Questi sono, perdonami, non sono persone, ne avevamo parlato anche l'altra volta, per me sono esseri umani. Per la stragrande maggioranza delle persone che sono all'interno del sistema di gestione poi di queste problematiche, urgenze, necessità, eccetera, sono pezzi di carne.
Sì, infatti.
Perché i carnei vanno spostati da un punto a un altro, ogni spostamento genera un introito, genera un girare soldi, modificare appalti, controappalti, consegne dirette di lavori, cioè c'è un giro dietro sulla pelle letterale, e questa di questo capofamiglia ne è proprio l'estrema conseguenza. Sì. Si sapeva, era scritto che dovesse finire così, non poteva essere altrimenti, nel senso che una persona malata, costretta per strada, che deve rinunciare alla tutela della sua salute e della sua vita, perché qui stiamo parlando di un rischio di vita, non è che lui è finito in ospedale perché
si è sbucciato un ginocchio,
una lombalgia, sì. Per aver dormito seduto male. Qui stiamo parlando di una persona che nel giro di poche ore poteva avere un'altra, diciamo, un epilogo ancora più tragico.
Certo.
E questo con un atteggiamento da parte del dipartimento, quando è stato il momento della cioè, per dirtela proprio, quello che è successo, la chicca, quando c'è stata finalmente c'è stato finalmente l'intervento in cui si forzava la risoluzione con una nuova locazione, una persona, quella che è stata ritenuta messa lì a risolvere la questione, ha avuto modo di visionare il foglio del pronto soccorso nel quale lui aveva rifiutato il ricovero, in cui era scritto che c'erano dei pericoli, mm-hmm, ai quali lui non aveva potuto dare ascolto, perché, ti ripeto, aveva i figli e la moglie per strada. Questo personaggio del dipartimento ha minimizzato, ma proprio minimizzato di fronte a noi, quindi in un palese atteggiamento sempre comunque di denigratorio, di squalifica, sempre e comunque. Adesso io sono molto tentata di ritornare da questa persona e chiedergli: allora, adesso che cosa facciamo?
Sì.
Adesso che loro comunque gli hanno, ecco, un'altra problematica gravissima adesso che c'è è che loro sono stati spostati lì, ma i bambini dovrebbero continuare ad andare nelle scuole di riferimento che,
sì,
hanno seguito fino a dicembre. Mm-hmm. Come ce li mandiamo?
Infatti,
il padre in ospedale, sì, la macchina è ferma.
Sì, sì.
Come facciamo? Come fanno ad andare a scuola? I bambini da ieri non sono rientrati.
No, ma poi la cosa grave è che si parla sempre tanto di Unione Europea e l'Europa che lo vuole. È dal 1986, cioè veramente tantissimi anni fa, che le direttive europee hanno sempre scritto per l'integrazione delle persone escluse socialmente che i diritti non dovevano essere merce di scambio con... i diritti e i doveri e la frequenza scolastica non dovevano essere merce di scambio con il minimo sindacale di assistenza, e per assistenza si intende che tutte le persone dovrebbero avere un tetto e una casa decente. E in tutte le direttive europee, che sono poi quelle che poi vengono accolte da regione, dall'allora provincia, dal comune, per poi scrivere i progetti e chiedere i fondi all'Unione Europea, parlano sempre di non mercificare soprattutto i bambini, cioè di non dire, per dirla
scusami, ci rido,
sì,
perdonami,
no, figurati,
è una risata,
sì,
ovviamente
sì, appunto, di non fare quei patti scellerati: io ti faccio stare dentro un campo però tu mandi i tuoi figli a scuola, cioè come se, cioè, dando per assunto questo da parte delle istituzioni locali e non dall'Unione Europea, per la quale non è che nutriamo tutto questo entusiasmo. Cioè l'Unione Europea è l'unione dei paesi che hanno fatto la storia del colonialismo, voglio dire,
certo,
non stiamo parlando di questo, che però hanno delle linee guida liberali che vengono assolutamente disattese. L'Europa che lo vuole si serve soltanto per parlare del TAV, ma che l'Europa che dice, che ha sempre detto, che non bisogna scambiare diritti per servizi, perché i diritti sono inalienabili, e persino per l'Unione dei colonialisti europei questa cosa è stata sempre praticata. Tanto è vero che ci sono i famosi patti di convivenza civile che sono stati fatti dai vari municipi democratici, che dicevano: sì, vi facciamo stare nelle baracche, nei container, però i bambini a letto presto, però i bambini non devono andare in giro.
Ma guarda, cioè, considera questi 11 mesi, io ho vissuto questo diciamo, io sono un po' un personaggio anomalo, perché sono una privata cittadina, sono una loro amica, mi sono avvicinata a Opera Nomadi, che è l'associazione che gestiva e gestisce teoricamente questo pseudo progetto pomeridiano, laboratorio pomeridiano con i bambini, che li seguiva all'ex Cesarina e li ha seguiti anche di conseguenza dentro Via Visto. Io ho provato a collaborare con loro, quindi come volontaria sono entrata, io ho visto da dentro questo centro lager. Allora, in un lager dove tu tieni e costringi centinaia di adulti, ma soprattutto di bambini, a vivere come topi segregati lì dentro, e poi mi fai una questione di educativa, di mancanza di capacità educativa genitoriale, quando i bambini sbroccano, come si dice a Roma, sbroccano. Perché sono bambini segregati, sono bambini che vedono, cioè che non vivono, i genitori depressi, che non vivono, alcuni malati, infilati lì dentro in attesa di un qualcosa che non arriva. Però il dipartimento cosa dice? Ma loro si sono comportati male, ma tu hai alzato la voce. Guarda, le due famiglie sono l'estrema conseguenza. All'interno di questo centro accoglienza vivono delle madri con i figli e i padri fuori, perché si sono comportati male questi padri, perché hanno risposto male a un operatore, perché in preda a un attacco di rabbia che, cioè, voglio dire, io mi arrabbierei per molto meno. Magari hanno dato un pugno al muro, che non è un muro ma è un cartoncino stesso mezzo centimetro, danneggiamento della struttura fuori. Ed è tutto così. Io lì dentro ci ho passato una media di 6-7 ore, 3 volte a settimana. Io uscivo sfatta dallo stare chiusa con la luce al neon, senza aria. Come fanno a vivere delle persone per quasi un anno in queste condizioni? Come fanno a non impazzire gli adulti? Come fanno a non diventare aggressivi i bambini? Come fanno e come fa il Dipartimento, Opera Nomadi, In Opera, che si occupa proprio di quel centro accoglienza, a denunciare queste persone come incivili?
Sì, è tutto così. Potresti parlare, e io ti invito a parlare ancora di questa cosa, perché poi stiamo parlando di associazioni che poi sono ben viste dalla cosiddetta società civile, sono viste
sto parlando di tutte associazioni cooperative che hanno preso, sì. Che non fatto un appalto diretto, certo. Hanno fatto una gara, quindi si sa, non lo so, io adesso.
Senti,
facciamo
adesso una
cosa. C'è da portare fuori dall'ospedale, certo, lui, poi infatti, vediamo, insomma.
Benissimo. Guarda, io ti lascerei riposare un secondo, facciamo un minimo di musica e poi ritorniamo in voce, ti va?
Ci sono.
Ok.
Grazie.
Prego. Eccoci di nuovo, senti un po'.
Dimmi.
No, ti ho voluto fare rilassare un attimo, perché veramente le cose, cioè, noi siamo abituati a parlare in questi termini dei CIE, siamo abituati a parlare in questi termini di situazioni lontane da noi. Il problema è che questa segregazione, questo razzismo e anche questi maltrattamenti continui vengono proprio, come si dice, scritti, vengono regolamentati. Cioè, prima di tutto, noi stiamo parlando di un posto dove non c'è la luce del giorno, in una città, insomma, che è famosa nel mondo per la bellissima luce, per la bellissima luce romana, ma al di là, anche se fossimo al Polo Sud, c'è, cioè, anche negli igloo ci sono gli spiragli di luce. E poi appunto stiamo parlando di gente che viene fatta lavorare anche in condizioni disumane, e tutto in nome di un'emergenza, che poi insomma con 'Ndrina Capitale si è capito che emergenza non era, cioè finalmente si parla dei soldi sui Rom e non dei soldi ai Rom.
Sui Rom. Io guarda, sta cosa.
E oltretutto oltretutto la cosa insomma che mi preme, e lo dico a te perché capisco insomma la tua capacità di insomma di fotografare le cose, il rischio che si sta avendo adesso con tutta questa, con tutto questo battage, è fare una, come si dice, di dire che è tutto uguale, cioè di dire appunto che sono tutti corrotti, tutti hanno fatto i soldi sui Rom, tutti li hanno maltrattati, tutti, quindi poi nessuno, quando poi in realtà esistono, diciamo, esistono prima di tutto loro stesse e loro stesse che hanno cercato di migliorare la loro vita, e poi appunto esistono anche svariati progetti, e soprattutto è esistita la possibilità di fare tanti soldi, poi insomma di questo se ne occuperà la magistratura, su queste persone, perché con l'emergenza nazionale i sindaci hanno avvocato a se stessi tutte le politiche sugli immigrati, le immigrate, i Rom e le Romni, e quindi non c'è stato più neanche il passaggio della gara d'appalto, c'è stato un affidamento diretto, quindi questa cosa,
affidamento diretto che non si è mai interrotto, finita la teorica
appunto
emergenza, no? Un affidamento diretto fatto veramente di, vabbè, ma Best of Rome, voglio dire, la 21 luglio con i sedati, l'ha certificato,
assolutamente
è forse quella più scandalosa in tutta Roma, quella,
certo,
dove arrivano più soldi,
sì più soldi inutili, tra l'altro, perché non sono soldi usati per fare finire una situazione, ma soltanto per promulgarla con la scusa.
Beh, allora guarda, ti faccio sorridere, allora è successo, abbiamo fatto questa, quando ancora loro erano fuori, abbiamo fatto un'ennesima conferenza stampa, c'è stata con la 21 luglio, con Riccardo Maggi, nel quale si dichiarava che il sindaco era stato direttamente interessato, che avrebbe cercato di andare a trovare queste persone, eccetera eccetera, dalla notte prima praticamente all'interno del centro accoglienza è stato tutto un lavorare, hanno ridipinto, hanno stuccato, hanno fatto i fiorellini sui muri, hanno organizzato fuori, erano tutti a lavare, tutti a pulire, hanno sostituito il catering, che non era un catering che gli portava la cena la sera, ma erano i resti e gli scarti delle macellerie travestiti da cibo, hanno cambiato immediatamente il catering, per un paio di settimane ho saputo la mattina sono comparsi dei cornetti, quindi hanno immediatamente cercato di raddrizzare un attimo il tiro perché avevano gli occhi addosso, ma queste cose le so, le dico, le posso confermare, insomma conosco persone che sono dietro, me l'hanno detto, per cui proprio la falsità con la tranquillità di poterselo permettere alla luce del sole veramente senza, sono ancora lì, sono senza
sì,
l'altra volta, sono senza.
Ma io
come la chiamiamo? Moralità? Boh.
Etica, ma io aggiungerei pure che quando è stata tolta quella cosa inutile che era la sorveglianza dei metronotte nei campi più grandi, cioè anche da sinistra si sono levate le voci perché c'era gente che perdeva il lavoro, ora meglio essere disoccupati che fare questi tipi di lavori, io chiedo scusa a chi non ha lavoro e a chi lo cerca, ma voglio dire, ci sono lavori e lavori, e uno è arrivato a un certo punto, uno quello che fa deve raccontarselo pure a se stesso guardandosi la mattina, cioè se uno studiasse meglio alcuni aspetti del fascismo e del nazismo scoprirebbe che lavorare come contabile nei campi di concentramento non era un'imposizione che ti faceva il Terzo Reich, cioè ci andavi volontariamente, potevi anche licenziarti, non ti succedeva niente, e a questo punto è questa la cosa che a me fa più paura, è il fatto che giornali, media mainstream abbiano in maniera superficiale, senza rendersi conto di quello che maneggiavano, lavorato malissimo, incitando all'odio e allo schifo verso le persone escluse socialmente, facendo praticamente giustificando tutto quello che veniva fatto, perché anzi che non ti do un calcio in culo, anzi che non ti spacco la faccia, perché tu sei...
Sì, questa si chiama, questa in gergo di comunicazione, soprattutto televisiva, si chiama agenda setting.
Appunto.
Quindi settare,
sì,
la,
sì,
settare l'attenzione, indirizzare l'attenzione dei comuni mortali verso tutta una serie di emergenze per distogliere l'attenzione da ciò che succede veramente. Voglio dire, infatti non a caso per anni hanno mangiato i soldi destinati agli zingari, nel frattempo i zingari rubavano i bambini, i zingari andavano dentro casa ad ammazzare la gente, gli zingari ti rubano la benzina, cioè la qualunque, no? Intanto distoglievano, e i soldi che avrebbero permesso a questi zingari di vivere decentemente e non magari non ritrovarsi a dover proprio rubare a tutti i costi.
Sì, anche perché voglio dire, cioè, l'impatto sociale.
Anche perché, sfatiamo anche questa cosa, gli zingari sono cattivi perché gli zingari rubano.
Beh sì, allora insomma dell'evasione fiscale che dovremmo dire, dovremmo chiedere.
Capito, e poi rubano per cosa? Per carità, e trova voglio dire, vai a valutare, no? I reati sono fatti per una o per un altro motivo, c'è il reato fatto per il bisogno e il reato fatto perché c'è dietro una delinquenza, una mafia, una strutturazione delinquenziale, e non può essere che è sempre tutto si fa sempre un unico blocco all'interno del quale le realtà dei singoli, dei molti, perché poi sono molti, non vengono considerate. Cioè io personalmente, francamente, mo dirò una cosa che magari qualcuno farà direzione i capelli, ma a un certo punto se si fanno un portafoglio, ma alla sera portano a casa da mangiare, a me, cioè, voglio dire, quanti soldi, voi lo siete fatto un calcolo di quanti soldi vengono spesi per ogni singola persona al giorno?
Sì, ma infatti è anche su questo potremmo ragionare, perché purtroppo...
Cioè, 11 per questa mia famiglia, dico quest'ultima cosa, ma perché me li sono fatti questi calcoli? Questa famiglia è composta da 11 persone, no? Una delle due. Okay.
Sì.
11 tra 9 minori e 2 maggiorenni. Facciamo una media, perché in realtà per gli adulti prendono meno, per i bambini prendono di più. Una media di, facciamo per difetto, 50 euro al giorno al singolo?
Sì.
Ok, con due, neanche una, dai, con due mensilità per due, con una mensilità per due dei componenti. C'era una casa in affitto presa anche da un privato.
Certo.
Non necessariamente una casa popolare, una casa pagata a un privato tramite il comune. Il comune prende una casa in affitto da un privato.
Sì, no, ma non, su questo non ci sono dubbi, anche se dobbiamo, ragionando e volendo ragionare tantissimo, bisogna anche dire che dal punto di vista mediatico continuare a dire quanti soldi si spendono e non dire come si spendono, anche questo è fuorviante, perché per esempio mentre prima, e te lo dico per esperienza proprio personale, mentre prima, cioè io ho lavorato a un progetto veramente nel Pliocene, in cui venivano spesi 70 milioni di lire per portare a scuola 250 bambini e bambine rom, 270 milioni di lire sono 35 milioni di lire, cioè praticamente 17.000 euro, 18.000 euro per 200 bambini, e poi le cifre si sono decuplicate e tutto quanto, ma piano piano l'indirizzo dei soldi non è stato più per servizi alla persona, ma è stato per altre cose completamente diverse, perché fare dei progetti che consentano l'ingresso a scuola di bambini e bambine ai quali l'ingresso a scuola non era per niente facilitato, può essere democrazia borghese, beh, meglio del razzismo puro, meglio delle scuole che accoglievano a fatica, meglio dei genitori che non riuscivano ad accompagnare i bambini anche perché non capivano quel mondo, anche perché la situazione di segregazione c'è. Piano piano i soldi destinati all'educazione, alla cultura, al benessere di ogni singola persona sono sempre diventati di meno, e sono stati dati soldi per il trasporto scolastico, cioè quindi per affittare grandi pullman, cioè per cose che fanno spendere tanti soldi ma che non sono destinate ad esaurirsi, perché se tu sgombri le persone a 7,5 km dal primo centro abitato e a 15 dalla prima scuola, è chiaro che o gli dici adesso i bambini li accompagni per fatti tuoi, e stiamo parlando della scuola ma potremmo parlare dell'ospedale, potremmo parlare della spesa,
certo.
Oppure fai, e questa insomma è la politica, così dice vabbè, do lavoro anche a degli autisti così la gente non si lamenta, ma del benessere delle singole persone non si è mai parlato. Così come io ricordo sempre che quando c'erano più di 40 campi tra spontanei e non spontanei prima di Rutelli, davanti ai campi per nomadi c'erano sempre tazze del cesso rotte, detriti di ristrutturazione di appartamenti che nulla avevano a che fare con la vita,
sì, ma quello succede pure adesso
con la vita del campo, però insomma che il servizio pubblico di nettezza urbana li doveva togliere comunque. Questo insomma è una cosa che non è mai venuta in mente a nessuno, ecco, cioè si è sempre fatto.
Ti chiedo io una cosa, no? Perché poi io appunto mi sono catapultata in questa situazione da qualche mese e quindi sto cercando di prendere le misure. Secondo la comunità europea, dimmi se sbaglio, quelli che noi abbiamo come centri accoglienza e come campi rom andrebbero tutti smantellati.
Non dovrebbero proprio essere costruiti, cioè l'Unione Europea non dice che non devono essere smantellati, perché non si pronuncia su questo. I soldi vengono dati per l'housing, e housing significa case, cioè dopodiché le amministrazioni hanno due tipi di housing: uno per le persone definite da loro rom, anche perché come si dice, cioè, è veramente uno smanduppamento continuo, perché parlare di rom, di gente che è nata, vissuta in Italia e non sa neanche che cos'è.
Oddio, lascia. Sì, per carità, voglio dire, questi bambini sono tutti nati a Roma, non sono romani, perché qui non c'è lo ius soli, e vengono da noi. Qua considera sui documenti, vengono da noi definiti, dallo Stato italiano vengono definiti bosniaci, perché quella è l'origine dei loro genitori. In Bosnia non esistono.
In Bosnia non esistono perché in Erzegovina
perché
sono
in Bosnia
stati...
invece c'è lo ius soli, non sono nati lì e quindi lì non ci sono.
Infatti, ma
questi bambini sono degli apolidi senza diritti.
Sì. Poi tra i 18 e i 19 anni possono chiedere, se dimostrano di non avere mai lasciato il territorio
italiano.
Se sono meritevoli, è tutto questo. L'Unione Europea dà i soldi per l'housing, per la costruzione di case, e loro essendo una democrazia liberale, dicono che le case sono quelle fatte di cemento, hanno queste fissazioni, non hanno mai parlato di container, non hanno mai parlato di niente, e quindi chiedere lo smantellamento ha un senso, anche se diciamo è un discorso molto lungo che io ti inviterei a fare magari la prossima volta.
Sì, no, perché
adesso proprio abbiamo anche altre corrispondenze da fare, cioè per fortuna e purtroppo, quindi insomma
per carità, io ti ringrazio di avermi dato l'opportunità di risentirvi, di aggiornarvi,
tanti auguri a chi ha
come ho detto precedentemente, non mollo.
Ma infatti il problema è stabilire che per 40 giorni di avere dormito, di essere stati costretti a dormire seduti, c'è una persona ricoverata in terapia intensiva e la responsabilità non è certo la sua, perché non ha deciso lui di inventarsi un'accusa, tra l'altro un'accusa veramente spregevole nei confronti di due minori, un'accusa spregevole per la quale non è stato fatto nessuna valutazione, nessun percorso. Intanto è come se dicessi, sai, tu che stai parlando, hai fatto una cosa spregevole, quindi via da casa tua, senza diciamo nessuna indagine, ecco, non mi veniva la parola. Sempre con l'infamia, con la calunnia.
Con l'infamia, con la calunnia che perdura e si mantiene, è diventata macchia d'olio. Infatti. Perché ovviamente ora il dipartimento, l'unica opzione che ha, o chi per il dipartimento, non voglio accusare il dipartimento, certo, in quanto istituzione, ma alcune delle persone che hanno permesso questo scempio continuano a portare avanti questo atteggiamento denigratorio, diffamatorio nei confronti di queste due famiglie, facendogli di fatto terra bruciata intorno. Adesso noi dobbiamo risolvere la scolarizzazione, abbiamo delle difficoltà a metterci in contatto con chi dovrebbe e potrebbe occuparsene, perché viaggiano ancora storie e situazioni che non hanno una certificazione, una denuncia, certo, niente. Loro sono soli. Sto sì, veramente soli. Io sono stata accusata di assistenzialismo di recente. Sono stata accusata di recente di assistenzialismo da parte di una persona che ho contattato nel tentativo di trovare una soluzione per questa questione.
Sì, sì, è come dire buongiorno e buonasera. Sei assistenziale?
Io sono un'assistenzialista perché il padre è in fin di vita in ospedale, perché la madre non ce la fa da sola, perché questi bambini sono a casa. Ecco, la colpa è mia, perché loro, e chissà quali contatti umani hanno, che si possono prendere, imbarcare, prendere i figli, portarli nelle scuole, quando si sa di fatto che da quando sono stati buttati fuori per omertà, per paura, per qualsiasi altra motivazione che non sto neanche a giudicare, loro sono rimasti da soli con loro stessi.
Infatti.
E io li devo lasciare, perché sennò non imparano.
Certo.
Capito? Io non li devo aiutare. Mi è stato detto, io non li devo aiutare, sennò non si educano.
Assolutamente. Senti,
ti ringrazio.
E ci salutiamo e ci sentiamo la prossima volta sicuramente. Un bacio, ciao.
A presto, a prestissimo. Grazie, grazie mille.
Ciao.
Buon lavoro.
Buon lavoro.
Era butti catar lui, m'era butti paras tu.
Allora, di emergenza abitativa in emergenza abitativa, abbiamo un'altra corrispondenza. Buongiorno e grazie di essere al nostro telefono.
Buongiorno a tutti e a tutte. Io sì, chiamo appunto per un problema di emergenza abitativa, faccio parte del comitato dei residence, in questo momento a Roma sono in un momento appunto molto delicato, non prima che, insomma, non è che prima non fosse un momento particolare, però sono scaduti tanti contratti, cioè da parte del Comune di Roma la volontà di chiudere questi luoghi, cosa che a noi ovviamente fa piacerissimo. Il problema poi è il dopo, nel senso che non c'è davanti un futuro sotto un tetto di una casa di edilizia residenziale pubblica, ma c'è appunto la possibilità soltanto di spostarsi in altri appartamenti privati che sostanzialmente mantengono la politica del residence, quindi con il pagamento della pigione e delle utenze in luoghi ancora sconosciuti. Quindi probabilmente noi crediamo che questi appartamenti verranno affittati nella periferia della nostra città, e quindi stiamo cercando appunto di capire bene quale percorso tracciare da adesso in avanti, dal momento che insomma c'è un nuovo assessore con il quale speriamo di insomma interloquire nel massimo della costruttività e a favore ovviamente dei residenti, all'interno dei residenti che sono chi più chi meno insomma abbastanza stufi di essere pedine e oggetto di scambi politici e di giochetti di palazzo a cui veramente non vogliamo più assistere, perché è quello che insomma abbiamo bisogno della casa e soltanto di quella momentaneamente. Quindi sabato in via Capogrossi, quindi Tor Sapienza, ci sarà l'assemblea dei residents, spero che alle ore 16:30, spero che appunto ci sia una grossa partecipazione, perché poi in questo momento io ricordo 60 famiglie che appunto sono state sgombrate da quella che era l'occupazione di Via delle Acace, sono state portate in alcuni appartamenti che venivano gestiti da Lerikes 29, che era appunto una delle cooperative a cui Buzzi faceva capo, e in questo momento, dopo appunto gli incresciosi fatti a cui abbiamo assistito, il Comune di Roma ha mandato una lettera a queste famiglie, e queste famiglie appunto sono state praticamente scaricate dal Comune di Roma, che appunto scrive che si scarica dalle responsabilità dell'assistenza alloggiativa di ciascuna famiglia, e che da quel momento in poi saranno appunto sotto decisione del proprietario della struttura.
Che poi scusa se ti interrompo.
Prego.
Loro hanno ricevuto anche una lettera firmata proprio da 29 giugno che gli intimava entro il 31 dicembre di lasciare la casa.
Ah, ecco.
Sì. No, perché ce l'ho, ho la foto di questa lettera, per questo te lo dico. E hanno subito svariate intimazioni di sfratto. Oltretutto, uh-huh, alcune di queste famiglie stanno in beni sequestrati alla mafia, quindi non si capisce chi sia il proprietario e non si capisce niente, soprattutto non lo capiscono loro. Perché tu ti presenti e dici il 31 dicembre devi andare via, se non fosse una situazione tragica faceva anche un po' ridere, perché già il 31 dicembre era scoppiato tutto, è la stessa ATI che era al centro insomma di indagini e di 'Ndrina Capitale, ti diceva che te ne dovevi andare è subumano tutto questo,
è grottesco. Se non fosse che insomma al centro poi ci sono le famiglie che come al solito sono loro coloro
appunto,
che pagano, no?
Appunto.
Per tutto lo schifo che avviene nella nostra città da anni ormai.
E poi scoprire che vieni sgomberato perché c'è un imprenditore che sta per Roma a cercare case, dove metterti. Cioè, io preferirei essere sgomberata per un motivo serio, perché c'è un governo di destra che mi dice le case non si occupano. Almeno non parlo di interessi sulla testa della gente. Cioè, veramente scandaloso.
È assurdo, ma è ancora più assurdo insomma che le istituzioni preposte non prendano posizione su questo e non si rendono conto che a Roma c'è una situazione in una visione più ampia, proprio di tutta l'emergenza abitativa, c'è una situazione assolutamente catastrofica che rischia poi veramente, è scoppiata, ma giorno dopo giorno l'emergenza abitativa si annovera di sempre più famiglie da qualsiasi parte. Ora non è per forza dagli sgombri, che anche proprio morosi incolpevoli, che poi mi dovete dire qual è la morosità colpevole, però vabbè, quello è un altro discorso.
Certo.
Ma chiaramente la nostra città, io non so, il futuro della nostra città la vedo tipo una di queste grandi megalopoli, no? Dove al centro ci sono le case, quelle da 10 milioni di euro, poi in periferia ci sono veramente le bidonville, no? Quelle che siamo abituati a vedere, cioè sembra che si stia prendendo questa piega qui.
Il problema
vero è che a Roma le case ci sono, si potrebbero trovare tantissimi modi, qualora non ci siano, ma sappiamo tutti perfettamente che le case ci sono. Però il problema è che loro continuano a insistere dicendo che dove le prendiamo, non ci sono. Il problema vero è che non te le vogliono dare, perché sappiamo benissimo che fine gli fanno fare queste case. Ora c'è un cessato il blocco, ma insomma c'era la volontà da parte dell'ADER persino di venderle. Quindi questo è lo specchio di quello che sta accadendo nella nostra città sotto il profilo dell'emergenza abitativa. Detto questo, insomma, ci sono comunque altri modi, no?
Certo.
Per prendere le case. È assurdo che un comune che dice, perché noi abbiamo fatto un tavolo proprio poco prima delle feste natalizie, in cui il direttore delle politiche abitative ci diceva: guardate ragazzi, i residence stanno per chiudere perché i soldi non ci stanno e non sappiamo che fine fanno, tutte le famiglie, compresi i bambini, anziani, disabili, ti dicono questo e poi all'improvviso ti mandano una circolare dove ti dicono: guardate che insomma abbiamo effettuato delle proroghe fino al 30 giugno, dopodiché si attiveranno i SAT, no? Che è sostanzialmente un cambio di denominazione del CAT, ma in realtà parliamo della stessa politica del residence di sempre, cioè sono degli appartamenti privati dove il comune provvede a pagare affitto e utenze, ovviamente i privati saranno reperiti tramite bando pubblico, manifestazioni di interesse, da questo è da vedere, no? Qual è l'intenzione, certo, del nuovo assessore, però la politica poi alla fine è quella lì, quindi di che cosa parliamo, insomma?
Eh sì, senti, rinnoviamo l'appuntamento, sì, e ci sentiamo...
Scusami, non ho capito. Scusami.
Rinnoviamo di voi l'appuntamento che volevi dare per radio.
Sì, hai ragione, scusami. Allora sono sabato alle 16.30 presso il residence di Capogrossi.
Okay.
E vi aspettiamo, insomma, di chiunque voglia partecipare, magari anche per fare proposte costruttive.
Certo.
Noi siamo lì e ovviamente, appunto, siccome versiamo in una situazione non proprio rosea, siamo contenti di capire
alle
quali
ore?
Siano anche le... degli altri, insomma, delle,
certo,
proposte degli altri.
Senti, l'appuntamento è per le ore, per la precisione?
16.30.
16.30, benissimo, noi ti ringraziamo.
Grazie a voi dello spazio, grazie,
ciao,
a voi,
ciao.
E un saluto a tutti e a tutte.
Un saluto anche a voi, ciao. Tenete, 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 tenete